Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 7 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Del Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Come sempre vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo! Come sempre partiamo dall'Italia.
Iniziamo parlando della notizia data ieri dell'uccisione dell'orso M90 avvenuta in Trentino. L'orso, a quanto pare, era stato avvistato più volte vicino a diverse zone abitate, cosiddette aree urbane e periurbane. Aveva spesso seguito delle persone, le segnalazioni erano tante, ma non le aveva mai aggredite. Questi atteggiamenti, comunque definiti confidenti, hanno convinto il presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige della necessità dell'abbattimento dell'orso. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che ha esaminato il dossier riguardo la necessità dell'abbattimento, appunto, si è dichiarato non contrario all'uccisione. Io sinceramente mi trovo più d'accordo con gli animalisti in rivolta, che la definiscono un'esecuzione, e dalla nostra parte a quanto pare anche il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che sostiene che questo tipo di esecuzioni dovrebbe essere solo la soluzione estrema in casi quindi particolari e che bisognerebbe impegnarsi per trovare delle soluzioni che garantiscano una convivenza pacifica nei territori.
Quindi sostanzialmente quest'orso ha guardato male gli escursionisti ed è stato abbattuto.
Sì, questo l'ha fatto troppo spesso.
Questo
capito?
È il riassunto, ok.
Sì.
Sappiamo per caso quanti di questi orsi rimangano all'interno della riserva, del parco, comunque in quel territorio?
No, sinceramente non lo so. Però so che nei prossimi 2 anni probabilmente ci saranno altri abbattimenti in previsione di politiche di, diciamo, messa in sicurezza del turismo.
Sì, volevo arrivare a quello perché sostanzialmente oltre un certo numero di esemplari, se la riduzione è eccessiva, sostanzialmente stiamo estinguendo la popolazione che abbiamo noi stessi reintrodotto in quel parco, quindi lo trovo particolarmente problematico per varie ragioni.
Anche perché dall'altra parte, come hai detto tu, c'è anche la questione del turismo, perché comunque il Trentino rimane un territorio di trekker, di escursionisti, e quindi l'aumentare la proliferazione comunque di moltitudine di orsi comporta una percentuale ancora maggiore di rischio magari per gli escursionisti, che è un fattore ovviamente.
Nel senso, non stiamo parlando di criceti, cioè si moltiplicano, però sono cose che possiamo tenere sotto controllo. Diciamo che da un certo punto di vista noi possiamo istruire gli escursionisti, gli esseri umani, alla gestione dell'orso, controllarlo anche in maniera proprio dal punto di vista delle risorse umane. Non possiamo istruire gli orsi ovviamente al rapporto con gli esseri umani. È un argomento complesso. Non a caso, diciamo, in questi mesi, anche in questi anni, tutti gli orsi che erano stati targettati, se vogliamo, con l'abbattimento, casualmente sono morti. Alcuni sono stati sparati per sbaglio, alcuni sono stati avvelenati per sbaglio.
Tutto per sbaglio.
Casualmente ci sono stati numerosi sbagli che hanno portato all'abbattimento di tutti gli orsi che si voleva abbattere. Quindi non lo so, non vedo un futuro roseo per questi animali.
Ci tengo anche a dire un'altra cosa, che ovviamente questo abbattimento, insomma, mi stona tantissimo, perché da quello che hai detto tu, Eleonora, insomma, non mi pare fosse una situazione di grave pericolo per, insomma, tutta la popolazione, insomma.
Poi non lo sappiamo,
Non lo
per
sappiamo.
Quel poco che sono riuscita a leggere non sembrava cioè sembrava una situazione particolare, sicuramente ha messo in difficoltà alcune persone, ma non sembrava sicuramente un caso estremo, ecco. L'ultimo dettaglio che vorrei darvi per quanto ho letto riguarda il fatto che a quanto pare l'orso non era in letargo a causa del clima troppo caldo, quindi direi che forse
comprensibile, lo capiamo molto bene.
A febbraio.
Già.
Clima troppo caldo, non dico altro.
Anche lui al mare. Passiamo agli esteri.
Ci spostiamo negli Stati Uniti perché nella giornata di ieri alla Camera dei Rappresentanti, che è a maggioranza dei repubblicani, lo ricordiamo, si sono tenuti 2 voti molto importanti e si trattava di proposte che sono state presentate dagli stessi repubblicani che però sono state respinte. Nello specifico parliamo della richiesta di mettere sotto impeachment Alejandro Mayorkas, segretario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale del Governo, ed è stata un'istanza richiesta dai repubblicani per alcune sue scelte, diciamo, politiche in materia di immigrazione, che appunto secondo i repubblicani avrebbero contribuito ad un forte aumento del flusso migratorio illegale, in particolare con il confine col Messico.
Se ne era molto parlato.
Esatto. Ecco, questa richiesta è stata respinta con 216 voti contrari e 214 favorevoli. La seconda bocciatura è arrivata invece sul voto che prevedeva la proposta di inviare aiuti da 17,6 miliardi di dollari a Israele e separarli da quelli destinati all'Ucraina e a Taiwan, come invece era stato stabilito dal Senato neanche qualche giorno fa. Quindi l'obiettivo dei repubblicani era quello di far crollare il precedente accordo, ma con 167 voti contrari e solo 13 a favore, i repubblicani hanno appunto visto anche questa proposta respinta. Insomma, una giornata un po' così per i repubblicani e anche per lo stesso Trump, perché sempre nella giornata di ieri una corte federale d'appello di Washington ha infatti respinto la richiesta di immunità assoluta per i procedimenti giudiziari legati a Donald Trump, appunto. La sentenza è stata unanime da parte della giuria, composta da due giudici nominati dai democratici e uno dai repubblicani, e ha stabilito sostanzialmente che l'ex presidente dovrà quindi andare in giudizio con l'accusa di aver cercato appunto di ribaltare il risultato delle scorse elezioni vinte da Joe Biden, insomma, per l'attacco al Campidoglio anche del 6 gennaio. La richiesta di immunità richiesta da Trump è quindi stata considerata una sorta di pericolo per il sistema costituzionale del paese, anche perché secondo la giuria Trump si elevava al di sopra di tutti gli altri poteri per giudicarlo, e quindi Trump è stato considerato davanti alla corte come un qualsiasi cittadino statunitense, insomma, quindi con pieni diritti di essere giudicato come tutti gli altri. Si tratta di una sconfitta giudiziaria molto importante da questo punto di vista, che però non finirà qua, dato che comunque l'ex presidente farà sicuramente ricorso direttamente alla Corte Suprema degli Stati Uniti, ecco.
Che sospetto che non gli darà ragione, perché il concetto di immunità assoluta per un presidente è estremamente problematico, come dicevi. Cioè, immaginiamo un presidente che, in un gioco dell'assurdo, decida di vendere segreti militari a un altro stato. Non sarebbe condannabile. Oppure immaginiamo un presidente che decida di assassinare un suo rivale politico. Non sarebbe condannabile. Cioè, sono degli estremi giudiziari e penali che chiaramente non si possono applicare in questo caso, e nonostante la Corte Suprema sia a maggioranza repubblicana, lo sappiamo, non darebbe ragione a Trump. Io immagino e spero in questo caso.
Sarebbe un precedente troppo.
Visti anche i precedenti delle altre corti che hanno un peso significativo per la Corte Suprema. Mentre invece per quanto riguarda la questione dei fondi relativi a Israele, secondo me è un indice di quanto sia strumentale, se ancora ci fosse bisogno di stabilirlo, di quanto sia strumentale la volontà dei repubblicani di dire no a quelli verso l'Ucraina, semplicemente per non dare una vittoria ai democratici, non perché sia un reale e concreto problema.
No, si tratta sempre di una questione politica e di quanto effettivamente il sistema politico in questo momento tra repubblicani e democratici sia veramente molto teso. Cioè, c'è tantissima tensione e i repubblicani stanno facendo di tutto per continuare a screditare tutto il sistema e l'amministrazione Biden. Lo vediamo anche con insomma l'accusa di impeachment anche allo stesso segretario del Dipartimento della Sicurezza.
Poi sempre per quanto riguarda i repubblicani, mi sembra ci siano state anche le primarie in Nevada, giusto?
Sì, esatto. Infatti c'è un aggiornamento anche su quello, perché Nikki Haley ha perso nonostante fosse l'unica candidata di spicco, parliamo del 31%. Questo perché gli elettori non hanno votato nessun candidato appunto oltre lei. Cioè,
preferiamo non votare direttamente.
Oltre il 60% non ha votato.
Cioè la cosa è, se dobbiamo votare per te allora non votiamo? È andata più o meno così?
Sostanzialmente. E questo è successo per una sorta di tecnicismo, giusto?
Esatto, perché Trump non ha partecipato. E diciamo che per dare un contesto a tutto questo, il Nevada l'anno scorso ha cambiato il metodo di elezione dei candidati, quindi okay, non si passa più dai caucus, ma alle elezioni primarie.
Primarie classiche, insomma.
Esatto. I repubblicani però si sono opposti a questa decisione e quindi hanno detto no, noi organizziamo comunque i caucus, che si terranno l'8 febbraio,
okay,
a cui non ha partecipato Haley, e mentre parteciperà Trump, da quello che ho capito. E insomma, c'è un po' di confusione.
Sì, diciamo così, cioè io mi spingerei a dire un po' di anarchia, perché mi sembra
non è
complesso.
Anarchia, è libertà.
Giusto, libertà espressa.
Fai attenzione.
Libertà estrema, viva il secondo emendamento. No, allora, dicevamo, anzi primo emendamento, perdon, anche il secondo perché è un po' di armi,
tutti,
ci fanno piacere, però insomma. Mi sembra complesso che uno Stato decida di cambiare le modalità delle primarie, un partito dica no e comunque possano fare quello che vogliono. Cioè, perché? Perché?
Land of the free.
Evoco un Costa qui da noi che ci spieghi perché.
Soprattutto i repubblicani sono andati letteralmente martiri di questa cosa, perché alla fine non ci hanno guadagnato nulla da tutto questo.
No, poi comunque ci dovranno lo stesso essere i caucus, quindi cosa è cambiato non si sa, a parte il fatto che Trump comunque vincerà, avrà i suoi delegati e bello, evviva. Dunque, giusto un bits, ma che ho visto poco ripreso nella stampa, aggiungerei purtroppo. E secondo me, insomma, non dovrebbe passare in secondo piano. Ieri infatti è stato approvato il testo definitivo della direttiva europea al contrasto della violenza di genere. E il modo in cui è stato approvato ha fatto sollevare più di un sopracciglio, perché è stato cancellato l'articolo 5, quello che inquadrava il reato di violenza sessuale come rapporto senza consenso. Ora, di questo testo si parla da circa 2 anni, aveva già ricevuto l'ok dal Parlamento ed era al vaglio del Consiglio. E ora questo accordo sulle specifiche concrete su cui poi si andrà a votare in plenaria ad aprile, se ben ricordo. Insomma, questo testo è definitivo. Qual è il problema? Che in Italia, così come in realtà molti altri stati europei, la definizione di stupro è applicabile solo quando è dimostrabile la coercizione, la violenza o la minaccia. Non basta, insomma, che la persona abbia detto di no, banalmente, per capirci. Questo ovviamente cancella la realtà oggettiva del fatto che spesso chi è vittima di violenza non è in grado di reagire per lo shock, o non è neanche nello stato psicofisico per farlo, magari sotto l'effetto di qualche sostanza e così via. E infatti sono molti anni che si lotta per estendere questa definizione, semplicemente una mancanza di consenso, appunto. Questa però non è stata l'unica rimozione significativa dal testo. Mancano le norme per le molestie sessuali nel mondo del lavoro, manca la diffusione di immagini intime online inquadrata come violenza, a meno che non si possa dimostrare che la vittima ne è stata danneggiata, ed è stato rimosso l'obbligo per magistrati e forze dell'ordine di istruirsi sui temi della violenza di genere. Ora, questa decisione è stata ovviamente subito contestata da numerose associazioni per i diritti delle donne, che hanno già raccolto una petizione di 70.000 firme per rivedere completamente la legge, firme che io sospetto si moltiplicheranno, ma di fatto fanno notare in molti si tratta di uno degli esempi più concreti di quanto lo spostamento a destra dei governi dell'Unione Europea stia avendo un impatto concreto sulla vita di tutti gli stati membri, soprattutto delle categorie marginalizzate. Ecco.
Questo è un grave problema perché, detto in parole molto povere, hanno generalizzato una legge, l'hanno semplificata togliendo tantissime cose.
Sì, peraltro con voti contrari di paesi, diciamo, insospettabili, tipo Francia e Germania anche.
Ah,
quindi
okay.
Insomma, sono sorpreso, deluso, decisamente, per usare un eufemismo.
Deluso ma anche soprattutto sorpreso, perché secondo me il fatto di generalizzare ancora di più sulla violenza di genere, stiamo facendo 10 passi indietro così, e questo ci va bene a quanto pare.
Qualcuno sostiene che lo stato dei diritti delle donne sia una sorta di termometro dello stato dei diritti delle persone in generale,
sono
dei diritti
d'accordo.
Umani in generale, quindi se lo possiamo prendere davvero come un campanello d'allarme, decisamente sì, stiamo assistendo a un momento di retrocessione generale, probabilmente, nel senso si va avanti nella misura in cui si fanno le direttive, ma quando vengono fatte effettivamente non viene proposto il cambiamento radicale che serve per cambiare e per migliorare effettivamente l'esperienza di vita delle persone, in questo caso delle donne.
Spesso per paura, peraltro, perché il fatto di anche solo concepire che ci sia un aumento e una generalizzazione di questi diritti per le donne, quindi di un'applicabilità maggiore, spaventa, perché si pensa che venga usato in maniera strumentale. Qual è il discorso? Se noi permettiamo, tra virgolette, che una donna possa decidere che quella è stata una violenza semplicemente perché ha detto no, allora si aprono le porte dell'inferno, evidentemente, e tutti quanti possono essere passibili di violenza.
Come se
di violenza,
fosse
ecco.
Già poco aver detto di no, nel senso che comunque proprio per...
Ma non basta, devi dimostrare che...
No, ma sai, quello che dicevi proprio prima, cioè a volte è in stato di shock, senza neanche bisogno di sostanze, certe cose non succedono, quindi davvero è... Non era già di base forse il cambiamento che molte vorrebbero, e neanche questo è passato, quindi...
Io spero che Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo vengano inondati di proteste e ci sia veramente una riflessione interna su quanto questa legge abbia bisogno di modifica.
Ma io vorrei capire una cosa soprattutto, però la motivazione dietro alla rimozione dell'obbligo di istruirsi sui temi della violenza di genere per le forze dell'ordine e per i magistrati, cioè se ancora posso non capire e accettare, però ascoltare quello che dicevamo adesso, cioè può essere strumentalizzabile, questo non capisco in che modo possa, cioè cosa, che male crea.
Come mai sia stato rimosso? Io sospetto che questa cosa, a parte che è stato fatto evidentemente per consentire che la legge potesse anche solo passare, perché evidentemente ci sono state delle forti proteste da numerosi governi, ma a parte questo che è scontato, il motivo principale è probabilmente perché si pensa che questo tipo di istruzione delle forze dell'ordine e della magistratura possa bloccare in qualche modo il procedimento di questi enti, ecco. Non mi è chiaro esattamente come, però io suppongo che sia questo il motivo.
Sicuramente ne sentiremo ancora parlare perché è una questione molto grossa, secondo me. Quindi valuteremo sicuramente in futuro di nuovo questa notizia.
Un Dunque, cerchiamo un attimo di tirare le fila di quello che sta succedendo in Senegal, che al momento è scosso da violente proteste. La cosa va avanti da domenica, quando il presidente Macky Sall ha annunciato in un discorso alla nazione che le elezioni sarebbero state rinviate a tempo indeterminato. Questo nonostante la data già fissata, in teoria, del 25 febbraio. La cosa è particolarmente problematica per vari motivi. Il primo è che il Senegal aveva, sino a questo momento, una delle democrazie più solide all'interno dell'Africa occidentale. Un'eventualità del genere non si era infatti mai verificata. Il presidente Sall, però, è da tempo accusato di aver dato al paese una spinta autoritaria. La cancellazione delle elezioni è stata giustificata da una disputa interna sui candidati che ha purtroppo portato all'annullamento della legge elettorale, che insomma, per capirci, è come se da noi Fratelli d'Italia dicesse che il PD si è lamentato troppo e quindi salta direttamente la legge elettorale e smettiamo di votare sinché non gli passa questa cosa, insomma.
Capriccio.
Esattamente. Comunque, a causa della decisione ci sono state, come dicevamo, delle forti proteste e dei violenti scontri tra i manifestanti e la polizia, soprattutto nella capitale Dakar. Nonostante le proteste fossero sostanzialmente pacifiche, le forze dell'ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e idranti, causando ovviamente il caos. Sono stati arrestati poi dei membri delle opposizioni. È stato oscurato il canale TV che stava trasmettendo le proteste, limitando persino l'accesso a internet degli smartphone. Quindi insomma, tutto ok, tutto molto democratico mi sembra. E ieri peraltro è arrivata la notizia che le elezioni non sono più rimandate a tempo indeterminato, ma solo sino al prossimo 15 dicembre. Però insomma, realisticamente la cosa non farà molto per diminuire l'intensità di queste proteste, soprattutto visto il livello di repressione antidemocratica, possiamo dirlo, e anche autoritaria, che il governo ha scelto per reprimere queste proteste.
Quante possibilità che tutta questa situazione scoppi in una logorante guerra civile?
No, allora, guerra civile no, perché non mi sembra siano coinvolti i militari in questo contesto, ma quello che potrebbe succedere è che il Senegal si sposti ancora di più verso un governo di stampo autoritario e la sua medaglia, se vogliamo, di stato in cui la democrazia era forte e solida venga a cadere.
Io non so da quanto tempo sia presidente del Senegal, sinceramente, questo Macky Sall, ma dato che stiamo parlando del fatto che a quanto pare il Senegal era una delle democrazie più solide, no? Dell'area.
Sì, esatto.
Mi chiedevo un po' se non ci... Cioè, questo presidente aveva già dato segnali recentemente di svolte. Già dal 2012, quindi comunque insomma lo stato più democratico dell'area è comunque relativo.
Allora, nel senso, non conoscendo bene il sistema legislativo ed elettorale del Senegal, suppongo che fosse lì come presidente in maniera assolutamente legittima, solo che poi c'è stato questo spostamento...
Allungamento del mandato.
Sì, diciamo così.
Chiamiamolo così, ecco.
E mi chiedevo se avesse già dato segnali prima, capito, di una svolta magari un po' autoritaria.
Sarebbe interessante approfondire. La cosa che ho trovato interessante è che lui abbia detto che non ha in realtà intenzione di ricandidarsi, quindi questa sospensione, questo allontanamento delle elezioni in realtà sia stato fatto per garantire al Senegal un futuro più stabile. Insomma, le giustificazioni le conosciamo, ma io suppongo che anche non candidandosi lui, evidentemente poi sarebbe salito al potere magari qualcuno a lui vicino. Però di nuovo sarebbe interessante approfondire, perché scavando un pochettino secondo me ci sarebbero cose interessanti.
Perché comunque non vuole ricandidarsi, ma comunque sposta le elezioni, le sospende a data da destinarsi a dicembre.
Reprime in maniera violenta le proteste, ecco, insomma.
Particolare.
Alcune cose non mi tornano, ecco. Quindi no. Le dichiarazioni le prendo leggermente con le pinze e vorrei vedere aggiornamenti.
Osserveremo la situazione. Passiamo al settore guerra.
Giusto un aggiornamento per quello che riguarda la questione accordo per una tregua appunto nella striscia di Gaza, perché si continua a trattare appunto e liberare non solo gli ostaggi israeliani tenuti in mano ancora da Hamas, ma anche per un cessate il fuoco temporaneo oppure definitivo nella striscia. Secondo il segretario di Stato Anthony Blinken, che è al secondo giorno di viaggio in Medio Oriente, c'è ancora molto lavoro da fare, anche se comunque, secondo i funzionari del Qatar, Hamas avrebbe risposto al piano di cessate il fuoco e, secondo il presidente statunitense Joe Biden, le richieste sono esagerate, mentre c'è un po' più di ottimismo da parte dello sceicco Al Thani, che è il primo ministro del Qatar. Insomma, la situazione è un pochino ancora da inquadrare, da vedere, perché per quanto Hamas ha risposto alle proposte appunto intavolate a livello diplomatico dai vari funzionari, appunto tra cui Stati Uniti, Israele, Qatar, eccetera. Secondo quanto riporta il New York Times, questa risposta sembrerebbe positiva, ma comunque rimangono le richieste solite: un cessate il fuoco permanente, il rilascio di prigionieri palestinesi, una ricostruzione della striscia, su cui però comunque su questi punti Israele non sembra, come sappiamo, appunto d'accordo, soprattutto sul cessate il fuoco.
E sono queste le proposte considerate eccessive, giusto?
Sì, immagino di okay. Sì. Blinken ha comunque dichiarato che a seguito della risposta di Hamas ci sarà una discussione col governo israeliano per valutare in comunque i contenuti e la fattibilità della richiesta. Quindi si continua ancora a trattare in merito. Quindi la notizia buona, per così dire, è che c'è ancora un dialogo tra le parti. La cattiva è che comunque secondo me le distanze sono ancora parecchio ampie.
È che qua mi sembra allo stesso livello di cessate il fuoco che si auspica per l'Ucraina. Nel senso, la Russia ha messo i suoi paletti, no? Lo sappiamo, i paletti sono neutralità dell'Ucraina, ci teniamo i territori occupati e andiamo via tutti quanti felici. È chiaro che non possono, non sono termini che possono venire accettati. Se ci spostiamo in Palestina, è chiaro che Hamas, che dice vogliamo un cessate il fuoco permanente, dopo che Netanyahu ha detto in tutti i modi che la guerra non si sarebbe fermata sino a che Hamas non sarebbe stato distrutto, mi sembra chiaro che stiamo lavorando su dei piani che non si possono incontrare. Così come non mi sembra nelle cose, non mi sembra fattibile la ricostruzione di Gaza. È stato detto a spese di chi, peraltro?
No, non era specificato. Leggendo dal Times si parlava di ricostruzione di Gaza.
Perché è una cosa che auspichiamo tutti quanti, ma chiaramente la domanda principale è chi. Esatto, cioè chi ci mette la quantità incredibile di miliardi che saranno necessari. Non lo so, mi sembra un accordo, un cessate il fuoco, che al momento si basa su delle cose che non possono esistere.
Un po' sembra che gli Stati Uniti vedano qualcosa che le due parti non vogliono. Nel senso che Hamas e Israele hanno i loro paletti, da quelli non si spostano, eppure loro dicono che c'è ottimismo, che c'è possibilità, però da quello che vediamo non è così.
No, infatti, poi per carità, cioè io personalmente auspico che Israele venga diplomaticamente costretta ad accettare questi termini, ma questa cosa da un punto di vista pragmatico non succederà. Io lo auspico, ma è difficile.
Ce lo auguriamo soprattutto per il benessere della popolazione a Gaza.
Che proprio il benessere forse in questo momento non c'è, quindi già la situazione è abbastanza drammatica.
E siamo ai Fish and Bits.
Eccoli qua. Oggi vorrei parlarvi di una notizia piuttosto interessante. A quanto pare il CBD, quindi il cannabidiolo, e il THC, cioè il tetraidrocannabinolo,
la troca,
stanno venendo usati sempre di più per curare gli animali. Da tempo sappiamo, insomma, che la cannabis ha varie proprietà terapeutiche, viene usata in questo senso, ma ciò che rende divertente questa notizia è il fatto che è stata proprio usata per, diciamo, la sua caratteristica di rendere le persone affamate.
Ma nel
in
senso,
questo caso però avevamo gli animali affamati.
Ma quali animali? Aspetta.
Allora, è successo che in un parco naturale del Messico c'era una veterinaria piuttosto preoccupata perché un elefante che stava sotto le sue cure, un elefante di nome Nidia, aveva sviluppato dei problemi cronici al piede. E questo evidentemente le deve aver creato anche un certo distress psicologico. Fatto sta che si è rifatto sul suo appetito, aveva smesso di mangiare, si stava lasciando proprio andare la povera elefanta.
E quindi hanno rollato un gigantesco cannone all'elefante.
Esatto.
Mi sto immaginando letteralmente la scena.
Hanno iniziato a somministrare del CBD e nel giro di qualche giorno ha proprio sviluppato la fame chimica, perché è passata dal mangiare un pochino di cibo a finire tutto il suo pasto.
Interessante il fatto che si sia lasciato andare a seguito del dolore di tutto comunque.
Quindi immagino che sia stato un grosso stress per lei, per cui sì.
Ma guarda, c'è anche da aggiungere comunque che adesso, a parte il dato divertente dello stimolo della fame, sia CBD che THC vengono utilizzati per le proprietà antinfiammatorie, quindi magari potrebbe aver giocato un ruolo anche su quello.
Che poi in realtà mi chiedo, non sarebbero bastati antibiotici, non sarebbero bastate cose un po' più classiche, ma immagino che dovessero averci già provato e non avessero funzionato come previsto. Ecco.
Ma magari l'ha messa anche davvero di buon umore.
Rilassata, esatto, anche perché cioè gli elefanti sono animali estremamente intelligenti, quindi diciamo una droga di quel tipo magari ha un effetto anche interessante su di loro.
Stimolante, diciamo così.
Sì, diciamo così.
Sicuramente.
Quindi non lo so, l'elefante strafattissimo che ha ripreso l'appetito.
Io vorrei poterci chiacchierare.
E siamo alla Trend Zone, oggi basata su Twitter, ora X. Dunque, come potete immaginare, la totalità dei trend è basata su Sanremo. Anzi, non è vero.
È iniziato? Non lo sapevo.
Guarda, no, non ce ne siamo accorti.
No,
non ce ne siamo accorti.
Esatto.
Allora, al primissimo, con qualcosa come 564.000 post in aumento, hashtag classico Sanremo 2024. Chissà come mai. Quindi, nessuna sorpresa. Poi, al secondo posto, Annalisa. Di nuovo
concorrente di Sanremo,
nessuna sorpresa. Al terzo posto Resiste, di nuovo il 7 febbraio, che non viene scalzato mai da Twitter, ok? Il giorno deve sempre trendare. Al quarto posto Irama, di nuovo
altro concorrente
Sanremo. E al quinto posto Gali, che immagino sia un altro concorrente.
Esatto.
Mi saprai dire
sì,
tu?
Sì, okay. Ti saprò dire. Allora, io, sapendo che le serate di Sanremo da ieri fino a sabato dureranno fino alle 3 del mattino, io ho resistito fino alle 11, poi mi sono addormentato.
Quindi non sai a che ora è finito, perché stavo per chiederti a che ora è finito ieri.
No, non ne ho idea, non ne ho idea.
Lo scopriremo.
Però molto tardi sicuramente.
Lo scopriremo e soprattutto vorremmo che ci faceste sapere quanto Un gigantesco blocco centrale di Breaking Italy basato solo su Sanremo sarebbe apprezzato. Fateci sapere alla mail di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, se volete, insomma, farci sapere cosa ne pensate, insultarci e quello che volete. E questo era tutto per oggi.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia e ci vediamo dopo con Breaking Italy. Thank you.